Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In questa domenica abbiamo due parole che il Signore ci regala come punto di meditazione, di ricchezza. La prima è bellissima: salvarsi, dare senso alla nostra vita in senso definitivo, per l'eternità, salvarsi. Lui è il Salvatore. La seconda parola è la porta stretta. Ecco, il Vangelo ci dirà che sì, la porta è aperta, però è stretta. Allora cominciamo subito a chiedere perdono al Signore, riconosciamo i nostri peccati, ma soprattutto riconosciamo l'abbraccio della sua infinita misericordia. La prima lettura ci racconta il grande progetto di Dio, salvare tutta l'umanità. È il profeta Isaia che vede una scena di tutti i popoli che camminano verso Gerusalemme, ma il senso profondo è questo desiderio di Dio di essere veramente il Padre che dà la vita a tutte le creature del mondo. La seconda lettura è ancora dalla lettera agli Ebrei ed è un brano che ci ricorda come a volte sentiamo il Signore che ci mette un po' alla prova. E l'autore di questa lettera dice che è un modo paterno di correggerci, come fa un papà con il proprio figlio che quando vede qualcosa di storto cerca di raddrizzarlo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione, da Mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. È parola del Signore. Nel Vangelo di oggi ci sono due atteggiamenti molto significativi e importanti per la nostra vita. Innanzitutto il grande sogno di Dio. Già nella prima lettura Isaia vede correre verso Gerusalemme tutti i popoli del mondo. Ma alla fine di questo Vangelo Gesù dice che verranno da Oriente, da Occidente, da Settentrione, da Mezzogiorno e siederanno alla mensa. Ecco, il grande sogno di Dio, la salvezza di tutte le popolazioni, di tutte le persone. Nel Vangelo a un certo punto Gesù dice, prega dicendo che non vuole perdere neppure uno di quelli che il Signore, che il Padre gli ha dato. E quindi questo è il grande sogno di Dio su ciascuno di noi. La pienezza della vita, la pienezza dell'amore, una vita che dura per sempre. E le due figure belle che mi pare che da questo vengono messe in risalto, l'idea di una casa, dove quando uno entra, ecco, si sente a casa. E penso che sia una sensazione bellissima che anche noi proviamo dopo il lavoro, dopo momenti anche di assenza, di malattia magari, e quando torniamo dice: oh, sono a casa mia, ecco, mi sento finalmente a casa. Quindi l'idea della casa dove c'è amore, dove uno si trova proprio bene. E l'altra figura, il banchetto, stare a tavola in compagnia, fare festa insieme, godere, guardarsi negli occhi che brillano di gioia. Ecco, queste due idee materiali molto concrete, molto belle, vogliono tradurre il grande progetto di Dio, dare a tutti noi una felicità che duri per sempre, una gioia che superi ogni dolore, ogni prova che stiamo subendo. E però il Vangelo ci mette anche davanti a una parola importante, almeno nella liturgia cristiana è fondamentale: salvarsi. Questo tizio che vede passare Gesù gli grida: ma Signore, quanti sono quelli che si salvano? Sono pochi o sono tanti? Ecco, la domanda io la ribalterei oggi sulle persone. Vi sembra che la gente è preoccupata di salvarsi? Ma sì, dall'alluvione, oppure da un terremoto, da una pestilenza, dalla pandemia. Però il concetto di salvezza oggi è passato molto in secondo piano, tanto l'uomo alla tecnologia, e anche se non ha risolto i problemi oggi, domani ci riesce. È molto bello seguire per esempio sui giornali quando la medicina scopre un farmaco un po' più potente che riesce a vincere determinate malattie, che finalmente hanno trovato una modalità di penetrare tutte le difese del cancro per poter vincere ogni forma di tumore. Bellissimo. Quindi uno dice: la salvezza viene dalla tecnologia, ma neanche per sogno. Meno male che c'è la scienza, meno male che c'è la tecnologia. Preghiamo il Signore che illumini le menti a tutte le persone che studiano, perché riescono davvero a risolvere i problemi. Ma c'è una soluzione finale. Quando si parla della nostra vita, della nostra morte, la soluzione definitiva, e capite che la parola salvezza, Gesù viene presentato come il salvatore. Ma salvatore da che cosa? Se io non ho paura di niente, non ho bisogno di un salvatore. Provate a dire a un giovanotto, una ragazza di oggi: vuoi essere salvato? Ti guarda con due occhi e così dice: ma questo è matto, salvato da che cosa? Perché è diventata secondaria, non fa più parte dei nostri discorsi chiederci la domanda vera, quella definitiva: chi dà senso alla mia vita? Che senso ha una vita che finisce con la morte? È finito tutto. Che senso ha mettere al mondo un bambino se è destinato a morire? È un condannato a morte. Capite che la parola diventa forte e dura? Gesù si presenta come colui che ci salva dal non senso della morte. Il salvarci vuol dire davvero aprirci una porta di immortalità. Ma Dio è Dio e l'uomo è l'uomo. Sono due mondi totalmente... Questa è la miseria e questa è la perfezione. Beh, ecco, allora qui cominciamo davvero a lodare il Signore, a ringraziarlo, perché cominciamo a capire che il sogno di Dio è un progetto molto concreto di cui si è fatto carico proprio Cristo, il Verbo eterno che si fa uomo, assume tutta la nostra vicenda umana, incarnazione, passione, morte e risurrezione. Da bambini mi insegnavano: questo è il secondo grande mistero della fede, di cui ringraziare sempre il Signore per questo grande dono di te, Gesù, che ti sei incarnato, hai preso la nostra vicenda umana, persino la morte, una morte violenta, e l'hai fatta tua, ma l'hai vinta con la tua risurrezione. Per tutto questo noi ti lodiamo, ti ringraziamo, ti contempliamo. Eleviamo alla Santissima Trinità un inno di ringraziamento perché davvero questo progetto che tu hai realizzato, Signore, è la nostra salvezza. Meraviglioso. Allora noi dobbiamo sempre essere in un atteggiamento di grande riconoscenza, di proprio il grazie, dovrebbe essere la prima delle preghiere che noi facciamo, perché siamo avvolti da questo abbraccio del Padre, del Figlio, dello Spirito, che hanno escogitato l'incarnazione del Figlio per poter aprire quella porta che finalmente ci permette di collegare la nostra povera umanità con l'eternità beata. Se uno crede a questo, è nell'abbraccio della Santissima Trinità. Chi non crede, ovviamente, non è interessato a salvarsi, è interessato a godere qualche anno di vita. E noi preghiamo invece che tutti sentano questa esigenza profonda di dare senso alla propria esistenza in maniera definitiva. Ecco, allora Gesù si presenta come il Salvatore, ma la porta, dice il Vangelo di stamattina, è stretta. Allora, il collegamento l'ha costruito, siamo in collegamento con l'eternità, ma la porta è stretta. Cosa vuol dire? Il Vangelo di stamattina è anche un po', direi, drammatico. Dice che proprio busseremo alla porta e da sopra ci risponderanno, non mi conosco neanche. Cosa vuol dire questo discorso? Ecco che il Signore non è, come dire, quel buon uomo che a un certo punto chiude gli occhi e dice mi va bene tutto, purché veniate. Assolutamente no. La misericordia di Dio è qualcosa di meravigliosamente bello, ma anche esigente. Lasciatemi fare il paragone fra un tradimento coniugale, come ha fatto Adamo tradendo il grande progetto di Dio, poi colui che ha tradito torna dal coniuge e chiede al coniuge di chiudere gli occhi, di metterci sopra una pietra, di dimenticare tutto. Cosa fareste? Ecco, anche Dio non è il buon uomo che dà un passo là a qualunque cosa. E la misericordia del Signore ci chiede la conversione del cuore, ma parla del cuore, non dell'esteriorità. Non varrà il patto di dire ma io alla domenica andavo in chiesa, è bellissimo, bravi, ma non è la cosa fondamentale. Non varrà a dire ho detto anche delle preghiere, sono andato in pellegrinaggio, ho fatto la strada, il cammino di Santiago, tutte cose molto belle, ma fin quando non c'è il tuo cuore che ama, pensate di nuovo alla tragedia di un tradimento coniugale. Che abbraccio daremmo alla persona che ci ha tradito se abbiamo l'idea che quel cuore è ancora nel tradimento? Non lo vorremmo neanche vedere, ci dà fastidio solo pensarlo. Ecco, Gesù ci dice la misericordia di Dio è infinita, ma non scherzarci, prendila sul serio, cambia la tua vita. Per cui non c'è un passo là, per cui la misericordia di Dio abbraccerà tutto, accetterà ogni cosa e tutto va bene, ma chiederà veramente la conversione del nostro cuore. La porta è stretta, non è un modo di dire, è veramente l'esigenza di Dio di guarire la ferita del nostro cuore. Il grande desiderio che Lui ha è che noi siamo capaci di accogliere il Suo infinito amore e di viverlo. Non vuole degli automi o dei robot a cui dai una formula e funzionano. Vuole dei cuori innamorati che abbiano capito davvero che Dio è amore, che il Padre, il Figlio e lo Spirito ci amano di un amore appassionato, che desiderano solo il nostro bene e chiede che questo amore diventi davvero, come dire, la forza di amare i fratelli. La parola che c'è nel Vangelo di stamattina, l'unica che può essere veramente presa, dice non vi conosco, voi operatori di ingiustizia. Quindi non mi dice non vi conosco perché non pregavate, non mi dice che non mi conosce perché non andavo a messa, mi dice che non mi conosce perché non ho amato i fratelli. Se io vengo a celebrare l'Eucaristia e voi a partecipare, diamo lode a Dio, ma soprattutto per avere la forza, finita la messa, di amare i fratelli. Se manca questa seconda parte, se manca la giustizia, la solidarietà, la collaborazione, il perdono, il costruire insieme una società, il cercare davvero la giustizia mondiale, non solo quella di una casa nostra, se manca tutto questo, Dio non mi riconosce, non vede in me, ecco, questa è la parola direi finale, la porta attraverso la quale devo passare è Gesù, è la persona di Gesù, non è una porta nel senso fisico del termine, è la modalità di vivere di Gesù, è diventare come Gesù, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me, gridava San Paolo, che bello, trasformare la mia vita con i gesti concreti di quello che vivo, nell'amore, nel lavoro, nella famiglia, nell'educazione, nella politica, nell'economia, che uno potesse dire, ecco, io in quella persona vedo davvero Cristo. Ecco, questa è la porta, è Cristo la porta, Cristo è la salvezza, Cristo è il Salvatore, ma non nel senso automatico, magico, ma è Salvatore perché mi aiuta a capire qual è la strada che devo percorrere, come devo trasformare la mia esistenza, quali sono i sentimenti, le modalità di vivere che devo assumere. Questa è la parte del dovere, ma adesso c'è la parte, direi, più importante. Nel momento stesso in cui guardo a Cristo, nel momento stesso che sono qui in chiesa davanti all'altare, all'Eucaristia, in quel momento il Signore mi abbraccia e mi dà la forza spirituale, morale di cambiare la mia vita. Cioè non si accontenta di darmi una legge, non si accontenta di indicarmi una strada o di farmi capire cosa devo fare, ma diventa veramente la forza delle mie scelte, entra nel mio cuore. Cosa vuol dire fare comunione? Fra poco riceveremo il corpo e il sangue del Signore che farà comunione, cioè diventa una cosa sola con noi, ma pensatelo, la divinità stessa, il Padre, il Figlio, lo Spirito, presenti fisicamente dentro la mia persona, vuol dire che Lui porta dentro di me quella forza morale che nessun altro mi può dare, non posso trovarla altrove, solo i sacramenti mi danno la forza che è necessaria per salvare la nostra vita riempiendola di amore fraterno, di riconoscere, di fidarci di questo Dio Padre che ci ama infinitamente, di avere, direi, il cuore stesso di Cristo nell'essere disponibile ad amare i fratelli. Ecco, allora mi pare davvero molto bello il Vangelo di stamattina quando ci dice, Cristo dice, io sono il vostro Salvatore, sono la porta che vi apre l'eternità, venite a me, io vi salverò, e poi ci dice di impegnarci a vivere come ha vissuto Lui nell'amore ai fratelli. Ultima parola, direi doverosa, perché il Vangelo la dice, a un certo punto la porta sarà chiusa. E la realtà diventerà definitiva, non scherziamo, o la salvezza eterna o la rovina eterna, non giochiamo con le parole, Cristo ha dato la vita davvero per noi, non ha scherzato, non ha fatto una predica, Cristo ha dato la vita, quel sangue è sangue di Dio, è preziosissimo, non prendiamolo in giro, prendiamolo sul serio fin da oggi e impostiamo la nostra vita, perché vogliamo essere veramente uniti a Lui per tutta l'eternità ed essere capaci in questa povera vita terrena di amare i fratelli, sforzandoci, abbracciati dalla Sua misericordia, di superare anche tutti i nostri peccati, le nostre fragilità. Ecco, su questo la pazienza di Dio è infinita, non dirà mai basta, purché noi gli riconosciamo e chiediamo perdono. Abbracciamo davvero il Signore, prepariamoci ad accoglierlo nell'Eucaristia con infinita gioia.